Amici all'ascolto, benvenuti a Non Solo Sport da Giancarlo Lavella. Puntata particolare oggi perché vorremmo iniziare ricordando Guglielmo Moretti, uno dei giornalisti storici e quello che ha portato in qualche modo le partite in diretta dentro casa attraverso tutto il calcio minuto per minuto, una trasmissione inventata insieme a Sergio Zavoli. E vogliamo ricordarlo perché è scomparso da qualche giorno e attraverso quello che lui ha portato nel mondo dell'informazione sportiva è partito un nuovo modo, per così dire, di fare sport. Lo ricordiamo insieme al nostro ospite, Don Leonardo Biancalani. Benvenuto a Non Solo Sport, Don Leonardo.
Benvenuti a voi e a tutti i radioascoltatori.
Allora, scompare Guglielmo Moretti, erano i tempi del primo Tutto il Calcio per Minuto, quando non c'erano i telefonini, non si sapeva assolutamente nulla e si ascoltava il secondo tempo in diretta delle partite via radio, insomma con tanta emozione. Ecco, sono personaggi, Guglielmo Moretti e altri, ricordiamo anche Ameri, Ciotti, Bortoluzzi, che hanno fatto epoca, in qualche modo ci hanno fatto innamorare a questo sport.
Beh, sono, quando parli di queste cose mi viene quasi il lacrimone, che veramente no, sembra quasi un secolo fa, in realtà sono passati poco più di una trentina di anni.
Certo.
Però veramente come il tempo va veloce e come veramente quelle domeniche avevano un sapore diverso. Oggi abbiamo più volte parlato anche del calcio spezzatino tra lunedì e il sabato, lunedì, il martedì, il mercoledì. Ecco, era veramente, dava un senso di gioia quella domenica, al di là poi certamente della squadra del cuore che poteva perdere o vincere, ma era un grande momento di emozione e di partecipazione, quindi veramente le mie condoglianze più profonde alla famiglia. E certo, quando vanno via questi personaggi purtroppo lasciano un vuoto che difficilmente si può riempire.
È un pezzo di storia che se ne va, anche così un pezzo dei nostri ricordi adolescenziali. Tra l'altro Guglielmo Moretti anche negli ultimi anni è stato sempre disponibile ai microfoni della Radio Vaticana, ci ha ricordato quando anche era a capo dello staff giornalistico italiano, non so, alle Olimpiadi di Monaco, quando ci fu l'attacco palestinese alla squadra israeliana e per motivi di ordine alfabetico la squadra italiana era vicino all'appartamento della squadra israeliana, e ci ha raccontato appunto come gestì quei momenti drammatici per far sapere al mondo cosa stava succedendo. Senti, non si è mai riusciti a portare Tutto il Calcio minuto per minuto in televisione. Questo secondo alcuni è stato un po' un bene, perché poi la televisione, tra pubblicità e altro, insomma, svilisce un po' il messaggio.
Sicuramente, io credo che questo sia stato un aspetto positivo, un aspetto quasi che rende una trasmissione leggendaria, ecco, fammi passare questo termine, perché spesso la televisione avvantaggia, ma certamente per ragioni di pubblicità spezzetta, quello che è una partita che ha bisogno, chi fa una radiocronaca lo sa bene, una partita ha bisogno di passione, di intensità, di vivere momento per momento, e non è possibile, come in realtà per ragione pubblicitaria spesso la televisione deve andare, dice andiamo sul calcio d'angolo, pubblicità, poi c'è il gol.
Certo.
O viceversa, quindi questo è un limite della televisione, c'è poco da fare.
Ecco, Guglielmo Moretti, come altri giornalisti di quell'epoca, ci hanno fatto assaporare, gustare e appassionare non solo al calcio ma anche e soprattutto al ciclismo, all'atletica leggera, insomma a tutti gli sport, alla box, perché no? Tra l'altro il ciclismo, ecco, stiamo proprio vivendo il Giro d'Italia in questi giorni e devo dire che manca un po' di quella passione che provavamo allora, ce l'aveva fatta riprovare un po' Marco Pantani, ma oggi è tutto abbastanza così incasellato nelle regole della comunicazione televisiva.
Sì, sicuramente sì, ma io credo che il ciclismo risenta secondo me anche dello scandalo doping e di un certo numero di appassionati veri e sinceri che un pochino si sono disincantati. Manca un po' la passione in generale per gli sport, sembrano troppo perfetti per essere visti.
Ecco, don Leonardo Biancalani, Guglielmo Moretti era tifoso, non lo faceva trapelare, ma insomma lo si sapeva che era tifoso della Juventus e la sua Juventus insomma sta finendo alla grande questa stagione che punta al triplete, cioè alla conquista della Coppa Nazionale, dello Scudetto e poi, ce lo auguriamo tutti, della Champions League. Insomma, il primo obiettivo è riuscito, ha conquistato la Coppa Nazionale contro la Lazio, ora ci sarà lo Scudetto. Insomma, c'è chi cerca un po' di mettere in dubbio queste ultime due partite, la Juventus guarda più alla Coppa Internazionale, ma diciamo che anche per quanto riguarda il torneo i giochi sono fatti, insomma.
Ma direi di sì, è vero che la Roma si è svegliata un po' tardi. 4 punti in 2 giornate mi sembrano irrecuperabili. Fossero stati 1 o 2 è un altro discorso, ma 4 punti sono irrecuperabili.
Diciamo che il gol scudetto forse è stato quello nel recupero contro il derby della Mole col Torino. La Juve stava perdendo e all'ultimo minuto, anzi superati i 90esimi, è riuscito a pareggiare. Se forse avesse perso quella partita staremmo ora a fare un altro tipo di cronaca.
Assolutamente, ma non solo quello, io credo che la Roma abbia perso per strada diversi, penso al pareggio con l'Atalanta, penso alla sconfitta nel derby, anche se non mi piace mettere il dito nella piaga, ma insomma sono punti importanti.
Certo.
Con almeno 3 punti in più della Roma eravamo a parlare di un'altra cosa.
Bene, staremo a vedere. Grazie don Leonardo Biancalani per essere stato con noi a Non Solo Sport. Grazie.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
Bene, torniamo in studio e andiamo sui campi della Clericus Cup. Siamo veramente agli sgoccioli. Oggi si è giocata la seconda e ultima semifinale, quindi è completo il novero delle finaliste, quelle della finalissima e quelle della finalina per il terzo e quarto posto. Ma ci dice tutto Felice Alborghetti del Centro Sportivo Italiano. Benvenuto a Non Solo Sport, Felice. Allora, cosa è successo?
È successo che la finale per la Clericus Cup, l'11ª edizione, sarà Gregoriana, già qualificata, contro il Pontificio Collegio Urbano, che stamattina ha battuto, superato 3-1 il Mater Ecclesi, campione in carica, ragazzi della Madonna Celeste, 3-1 con una partita molto molto ben giocata, molto ricca di episodi, 0-0 al primo tempo. Nella ripresa i Leoni d'Africa, come li abbiamo ribattizzati, perché nell'11 titolare e anche nella panchina a grande maggioranza sono tutti ragazzi dell'Africa, si sono qualificati per la propria quarta finale di seguito. Ricordiamo, il Collegio Urbano vinse 2 anni fa, lo scorso anno proprio contro il Mater Ecclesi subì una sconfitta ai rigori nella finalissima. Quest'anno il Mater Ecclesi giocherà per il terzo e quarto posto contro il Redentoris Mater, mentre la Gregoriana, la Pontificia Università Gregoriana, giocherà contro la Pontificia e il Collegio Urbano. Un Collegio Urbano guidato dai gol, nella ripresa 2 gol di Sifiso Ndlovu, un ragazzo sudafricano. L'anno scorso fu eletto miglior giocatore del torneo, quest'anno si è riproposto alla grande, alla ribalta in questa semifinale. Nel 3-1 infatti ci sono 2 suoi grandi gol, diciamo. Oggi è una giornata anche piovosa, si è alternato un po' il sole con la pioggia. Ho con me Sifiso Ndlovu, quindi vorrei far sentire magari anche un suo parere. Proprio,
ah, certo, ecco, diamo senz'altro la linea ai protagonisti. Presentaceli e rivolgi loro qualche domanda.
Sono contento che abbiamo vinto oggi, perché l'anno scorso abbiamo perso in finale, quindi quest'anno vogliamo questa coppa. Anche oggi ho giocato molto bene, ma senza la mia squadra non ho potuto giocare così, quindi questo io ringrazio la mia squadra e poi anche dedico questi 2 gol al mio vescovo che è qua con noi, quindi sono contento con questo.
Ecco, il vescovo cosa ha detto di questo torneo che vi vede impegnati già da diversi mesi?
Sì. Lei è contento perché questo ci unifica come i seminaristi, i futuri sacerdoti. Quindi lei è contento perché se siamo uniti si può anche evangelizzare più o meglio.
Ecco, quindi per te questo momento, questa esperienza della Clericus Cup ha in qualche modo rappresentato un momento sociale di incontro, ma anche rientrato in quelli che sono i momenti di crescita della fede?
Sì, sono cresciuto nella fede perché ho visto che non siamo qua per giocare, ma siamo per creare l'amicizia. Quindi nella mia fede sono contento che ho tanti amici, sia i studenti, sia i sacerdoti, anche i organizzatori del questo torno per Cuscap. Quindi sono contento. Questo torno è un torno meraviglioso secondo me. Quindi anche se c'è la possibilità in Sudafrica, creerò questo torno perché è molto bello.
Senti, come ti stai preparando ora per la finalissima?
Stiamo preparando perché vogliamo questa Coppa, quindi lo sappiamo che Gregoriano giocano molto bene, quindi anche noi dobbiamo lavorare di più per vincere. Quindi questa settimana sarà una settimana difficile per noi, quindi, ma alla fine vogliamo le frutte.
E allora il nostro in bocca al lupo a voi del Collegio Urbano, ma anche alla Università Gregoriana, che sia veramente una finale basata sulla lealtà, sul bel gioco e sull'amicizia. Insomma, ormai la Clericus Cup ci ha abituato al terzo tempo, che è il momento in cui si prega insieme e ci si stringe la mano. Ecco, Felice Alborghetti, so che con te hai degli altri ospiti comunque.
Esattamente, perché il Collegio Urbano è una miniera, diciamo, anche di missionari, di futuri missionari, propaganda fide appunto in tutto il mondo e nell'Africa, abbiamo detto. Ci saranno ovviamente nella finale le Vuvuzela, Waka Waka del Sudafrica, ma abbiamo anche un rappresentante del Botswana, pensate, il piccolo stato dell'Africa, rappresentato nella Clericus Cup dal portiere del Collegio Urbano, Morris Malila, che sarà alla sua quarta finale, le ha giocate tutte e quattro, ne ha già vinte due, ne ha persa una l'anno scorso, ed oggi forse è quello che qualcosina, è un po' un rammarico ce l'ha, perché ha subito primo gol.
Facci sentire la sua voce.
Il primo gol ha subito, e questo non gli è andato tanto a genio. Te lo passo, ecco Morris.
Morri, benvenuto a Non Solo Sport.
Grazie mille.
Ecco, come ormai insomma sei famoso per essere un portiere praticamente imbattibile, ecco, come riesci ad allenarti per non far passare gli avversari?
Prima di tutto l'allenamento non è così difficile, essendo un portiere, anche mi fa male il mio ginocchio stesso, però nel campo devo organizzare bene i miei difensori, così evito la possibilità di prendere un gol. Però oggi purtroppo non è stato così facile come era semifinale, quindi è stato un po' difficile a contenere questi matretlesia, per quello che ho preso un gol oggi.
Ecco, una domanda che ho fatto anche al tuo collega, questo della Clericus Cup è stato un momento sicuramente di amicizia, di agonismo vissuto in allegria, in pace, ma è stato anche in qualche modo anche un momento di fede?
Sì, questa è una bella iniziativa perché da noi calcio si gioca soprattutto per amicizia, però qui quando sono venuto qui ho visto che anche la Chiesa sta integrando la evangelizzazione sul campo, quindi questa è stata una bella cosa perché i nostri vescovi a casa prendono la musica come un modo di evangelizzare, però qui ho visto che i collegi, anche CSI, quelli che organizzano Clericus Cup, hanno avuto un migliore idea di fare sport in Clericus Cup, però fare l'amicizia tra di noi. Questa è una bella iniziativa. Spero che anche quando torno a casa sarà questa possibilità di far nascere questa iniziativa anche a casa.
Grazie, grazie per essere stato con noi, di nuovo con Felice Alborghetti.
Eccoci qui.
Ecco Felice, nei tuoi ospiti, siamo in conclusione del collegamento con la Clericus Cup, c'è tanta voglia di ripetere questa esperienza anche nei loro, paesi. Insomma, è stato seminato bene, possiamo dire.
Esattamente, da 10 anni il Centro Sportivo Italiano appunto produce questa semina per raccogliere i frutti nei territori, nei paesi, nei 66 paesi che quest'anno ad esempio hanno giocato la Clericus Cup. La finalità e l'obiettivo è quello, far crescere i sacerdoti nello sport, attraverso lo sport, far vivere un'esperienza significativa per affinché nei propri territori, nelle loro diocesi, nelle loro parrocchie, un domani che avranno una responsabilità di missione ovviamente nel loro cammino sacerdotale, possano far rivivere attraverso lo sport queste iniziative. Quindi diciamo una pastorale sportiva, una missionarietà internazionale, perché la fede che unisce anche tutti i ragazzi che giocano alla Clericus Cup è quella, appunto, la fede universale cristiana.
Grazie Felice Borghetti, ti aspettiamo lunedì in studio per organizzare quello che sarà il clou della competizione, ovvero il giorno delle finali. Grazie per essere stato con noi.
Grazie, a risentirci, a presto.
Terza parte di Non Solo Sport, quella tradizionalmente dedicata alla storia sportiva. Quella di oggi si intitola Quando la vita si vive sull'onda. E io aggiungerei anche quando si riesce a trasformare il dramma invece in qualcosa di positivo. Ecco, riguarda il 41enne vicentino Andrea Stella, imprenditore e velista paraplegico, capace di grandi imprese, in grado di tornare a navigare nonostante la disabilità. In breve la sua storia. Ecco, nel 2000 viaggio premio a Miami, negli Stati Uniti, per la laurea in giurisprudenza. 3 malviventi gli sparano nel momento in cui vengono sorpresi nel tentativo di rubargli l'automobile. Trascorre 45 giorni in bilico tra vita e morte, ma si riprende e al risveglio deve ricostruire la propria esistenza da una sedia a rotelle. Nel 2003 torna a veleggiare e costruisce il primo e unico catamarano al mondo totalmente accessibile a persone disabili, chiamato lo Spirito di Stella, come la Onlus da lui fondata poi nello stesso anno. Il 12 aprile scorso Andrea ha presentato a Milano, all'Auditorium Pirelli, l'iniziativa Barca a Vela a Rotelle, l'ultimo progetto sociale promosso dalla sua associazione. In pratica consta nell'attraversamento dell'oceano con il suo catamarano, per ricevere poi a New York dal segretario generale dell'ONU la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che consegnerà poi direttamente a Papa Francesco quando farà tappa a Roma il prossimo settembre. Infatti la imbarcazione è partita da Miami il 26 aprile, compirà la traversata oceanica in 6 mesi con l'arrivo a Trieste a ottobre, ospitando il lungo tragitto e a staffetta gli equipaggi di diversa origine, cultura ed età, ad abilità e attitudini diverse. Il tutto quindi per diffondere un messaggio di pace e uguaglianza e per dimostrare come attraverso questa impresa la diversità possa trasformarsi in un'opportunità. Davide Capano ha intervistato per noi proprio Andrea Stella, lo skipper lo ha definito che viaggia a vele spedite verso l'inclusione. Sentiamo.
Con quali occhi ha iniziato a vedere il mondo dopo il trauma del 2000?
All'inizio è stato sicuramente un momento complicato e difficile, c'era tanta disperazione. Poi pian piano, facendo un po' delle cose semplici, quotidiane, le cose sono migliorate e da una grandissima amarezza iniziale è diminuita e oggi io mi trovo a vivere molto bene, anzi vivo molto bene. E ho avuto l'opportunità di vedere molte cose attraverso altri occhi, perché mi sono avvicinato ad esempio al mondo del volontariato che prima non conoscevo e ci ho trovato tanta gioia, tante attività che alla fine ti danno una grande soddisfazione. Credo che ogni incidente, ogni difficoltà porti con sé del negativo, ma anche se uno ne ha la capacità, forse la fortuna anche sicuramente, di trovarsi e l'opportunità di vedere il mondo con degli occhi diversi, e non è detto che questa nuova vita non sia piena e addirittura migliore della precedente.
In chi o in cosa ha trovato la forza di andare avanti?
Ma non c'è stato un momento in cui sono andato a letto, ho detto mi ammazzo, il giorno dopo ho detto ma che bella la vita, fantastico. Ho avuto, diciamo, un percorso un po' più graduale e ho avuto la fortuna di avere di fianco delle persone eccezionali, i miei genitori, i miei amici, la mia ragazza di allora, che mi hanno molto aiutato, mi hanno aiutato a superare questo momento, e quindi credo sicuramente le persone sono state il motore della ripartenza.
Che tipo di attività promuovete come associazione?
Noi siamo convinti che eliminando le barriere, progettando in modo accorto, si creano delle grandi opportunità, le persone possono muoversi, possono integrarsi. Facciamo cadere queste barriere architettoniche e poi cadranno anche le barriere culturali, che sicuramente sono più complicate e più difficili. Come associazione ci proponiamo di portare questo messaggio, di portarlo nelle università di design industriale, di architettura, dove si fa progettazione, di diffonderlo nelle scuole elementari per diffondere un po' di senso civico, e di dare l'opportunità attraverso lo sport, attraverso la vela con dei corsi che si chiamano Sailing Campus, attraverso lo sci con l'esperienza di sci di passione, e attraverso un progetto come Wow, che vuole portare tanta attenzione, tanta comunicazione su un documento così importante come la Convenzione dei diritti della persona disabile. Il nostro intento è quello di utilizzare in questo caso l'imbarcazione, il catamarano, per far capire che se si può fare una cosa eccezionale come attraversare l'oceano, si può, si deve fare delle cose molto più normali, che a volte oggigiorno, basti pensare a una persona in sedia a rotelle che si muove in una città come Milano, a volte le barriere sono così grandi che è più semplice attraversare l'oceano in barca che una nostra città italiana con un autobus muovendosi in sedia a rotelle.
Stella, è vero che il mare, col senso di libertà e pace che ispira, fa dimenticare anche la sedia a rotelle?
Quando mi muovo in ambienti senza barriere, e sicuramente lo è lo spirito di Stella, va bene. Il fatto di camminare o non camminare non mi pesa. Mi pesa di fronte a un ostacolo che mi impedisce di fare quello che facevo prima. Certo, poter far questo, avere questa libertà in un ambiente come il mare, credo che sia il massimo del connubio possibile.
Qual è, se esiste, il segreto del progetto Wow, e quanto è gioioso diffondere un messaggio di pace e uguaglianza pur avendo una disabilità?
Il senso del progetto Wow è quello di accomunare tante persone, di raccontare tante storie di persone che hanno voglia di mettersi in gioco, di far parte di un gruppo, di una squadra, indipendentemente da quelle che sono le loro caratteristiche. L'essere disabile o no non conta in un certo senso. Wow vuole accomunare queste persone, raccontare le loro storie, che sono spinte per realizzare un grande obiettivo di portare un documento importante come la Convenzione dei diritti dell'ONU, dall'ONU, quindi da New York, attraversando l'oceano in barca a vela, fino a Roma, e per consegnarlo nelle mani di Papa Francesco.
Si sente più imprenditore o più sportivo? E perché?
Mi sento un po' di tutto e niente in modo particolare. Cerco di fare delle cose che hanno un senso, un significato. Sicuramente non sono un atleta che partecipa o parteciperà alle Paralimpiadi, per cui il massimo rispetto per gli atleti che ogni giorno si allenano, quindi forse mi sento più imprenditore, perché essere imprenditore vuol dire portare avanti aziende, ma vuol dire portare avanti anche delle imprese che hanno una caratteristica non necessariamente legata al denaro.
Per chiudere, ci svela le aspettative che ha per l'incontro con Papa Francesco e con quale spirito appunto si appresta all'appuntamento?
Credo che questo Papa rappresenti veramente una grandissima apertura, una persona eccezionale, ogni volta lascia il mondo con a bocca aperta. L'opportunità di consegnargli questo documento e la speranza che attraverso questo gesto, questo documento possa essere ancora più conosciuto, perché è fatto veramente bene e deve però essere sempre più conosciuto, sempre più ricordato e sempre più applicato. La grande speranza è che questo incontro, al di là del piacere e l'emozione personale, possa generare anche del cambiamento.
E questo era Andrea Stella, intervistato da Davide Capano. Veramente è bellissima, emozionante la sua storia, con la quale chiudiamo questa puntata di Non Solo Sport. Grazie a Roberto Venturini e Andrea De Angelis che ci hanno seguito in regia, e a voi tutti un grazie per l'attenzione da Giancarlo Lavella.